Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Buon ascolto.
Nell'ultimo sermone abbiamo guardato in Matteo 11, 25 a 27, che fa parte di 25 a 30. Abbiamo visto che Dio si rivela e si nasconde. A chi si rivela? Dio si rivela a certi e si nasconde da altri. A chi si rivela? Ai piccoli fanciulli che rappresenta non letteralmente neonati, piccoli bambini, ma qual è la caratteristica principale di un piccolo fanciullo? Abbiamo visto. Fede. Un piccolo fanciullo umilmente crede quello che il genitore gli dice. Dio si rivela. Dio si rivela alle persone umili di cuore e si nasconde da quelli che si considerano savi e intelligenti, hanno fiducia in loro stessi. Allora, poi 27, Gesù rivela che è lui che rivela il Padre agli uomini, cioè Dio si rivela e lo fa tramite Gesù Cristo. Vedere Gesù e vedere il Padre. Allora, dopo che Gesù dichiara 25 e 27 che Dio si rivela agli umili, in 28 Gesù dice: venite a me. Ci sta invitando ad essere umili e a venire a Lui. Vogliamo continuare in questo brano oggi e considerare questo suo invito. Allora, leggo da 25. I versetti che vogliamo vedere oggi sono 28 in poi. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Prima cosa che devo dire, non c'è tempo in questa vita di approfondire questo brano. Non c'è tempo in questa vita di approfondire a fondo questo brano. Quindi oggi diamo un'occhiata a questo brano, pregando che ciascuno andrà a scavare di più in quello che Gesù ci dice qua. Qui vedremo, prima di tutto, voglio notare a chi è indirizzato questo invito. Che cosa deve fare una persona che voglia accogliere l'invito e che cosa riceverà da Cristo. Allora, prima cosa, Gesù invita certe persone a venire a Lui, non tutti. O meglio dire, invita chi ha certe qualifiche, che vuol dire che uno dovrebbe pregare di avere quelle qualifiche. Chi può andare a Gesù? 28, 28. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Per andare a Gesù hai bisogno di essere travagliato e aggravato. In altre parole, hai bisogno di riconoscere di essere sotto il giogo del tuo peccato. Hai bisogno di riconoscere che il tuo cuore è troppo duro. Non è come dovrebbe essere, perché se fosse come dovrebbe essere, non avresti bisogno di andare a Gesù. Hai mai capito quello? Se tu avessi un cuore giusto, buono, morbido, tenero, non avresti bisogno di andare da Gesù. hai bisogno di andare da Gesù perché il tuo cuore non è giusto e buono. Perché pecchiamo? Perché il cuore è tenero o perché il cuore è duro? Abbiamo sentito varie persone oggi parlare di aver passato una stagione di ignorare i peccati. Quando è che si ignora un peccato? Quando il cuore è dolce e tenero o quando il cuore è duro? Ed è riconoscere quello che è il mio cuore e rendermi conto che mi fa capire io ho un cuore duro. Io sono sotto il giogo del peccato. E per essere così, per essere travagliato e aggravato, in Giovanni 8 Gesù dice: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Rendermi conto che sono schiavo mi è pesante, sono aggravato. In Ebrei 2 parla di Cristo e dice: Gesù, poiché i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche Gesù, anche egli, ebbe in comune le stesse cose per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Perché quando io so di essere nel peccato, la morte è una cosa da cui avere timore. Non per la morte, ma per quello che ci viene dopo. E Gesù libera da questo peso, da questa schiavitù. In primo Giovanni 4:18 parliamo di chi è salvato nell'amore, non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è perfetto nell'amore. Quando uno non è con Cristo, in Cristo, ha paura della punizione eterna. E questo è un giogo, un travaglio, un peso che grava. E quando lo Spirito Santo apre gli occhi di una persona e gli mostra il suo peccato, il giudizio e la giustizia che non ha, quella persona comincia ad essere aggravata dal suo peccato, riconosce di essere schiavo del peccato, riconoscere di non poter farcela, di non poter migliorare, di non poter organizzare la vita, mettere a posto, avere più ordini e così essere un bravo credente, una brava persona. E allora capisce, l'unica cosa da fare è andare da Cristo. Ho visto una bambina oggi spostare il fratello senza amore. Ho visto un marito agire senza amore. Il marito ero io, la bambina era qualcun altro, ma in entrambi i casi cosa si vede? Il peccato. E da solo non possiamo superare il peccato. Da solo non possiamo mettere in ordine la mia vita, avere una stagione di vita più tranquilla, e allora se tutto si tranquillizza un po', allora posso camminare bene. Non posso camminare bene per merito mio. Posso camminare bene solo se sono in Cristo. E allora Gesù spiega questo cuore afflitto e travagliato, se volete anche trovare Matteo 5, conosciamo questo brano, e ci spiega questo. E qui sta dicendo cos'è una persona travagliata e aggravata. Matteo 5, versetto 3, beato i poveri in spirito, perché di loro rendere i cieli. Povero in spirito, mi rendo conto della mia condizione. Beati coloro che fanno cordoglio. La mia condizione, adesso che la riconosco, mi fa male, faccio cordoglio. Beati i mansueti. Mansueto. Cosa vuol dire quello? Possiamo dare il sinonimo. Umile. Io sono talmente afflitto dal mio peccato, afflitto, faccio cordoglio per il mio peccato, che non posso alzarmi la testa e disprezzare nessuno, non posso essere offeso da niente. Una persona mansueta non può essere offesa. È impossibile offendere una persona mansueta. Se tu ti senti offesa mai, allora non sei mansueto. Perché c'è bisogno del fatto, cos'è l'offesa? L'offesa è che qualcuno non mi tratto con l'onore e rispetto che io credo di meritare. Quando è che mi sento offeso? quando credo di meritare meglio di quello che ho ricevuto. Quando sono mansueto perché faccio cordoglio per il mio peccato, sono io che mi rendo conto quanto sono un verme e nessuno può disprezzarmi, perché se uno mi dice una cosa brutta, io dico come risposta: ah, tu dici quello in base a quello che vedi, tu non conosci il mio cuore. È ancora peggio. Qualunque cosa che una persona può dire in base al tuo comportamento, una persona mansueta dice: ah, ma tu non vedi il mio cuore. Io 1000 peccati per ognuno che commetto, ci sono 1000 che tu non vedi. Allora una persona mansueta non si offende mai. Però erediterà la terra. Beato coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Perché quando uno riconosce la sua povertà spirituale, ne fa cordoglio, è mansueto, diventa affamato di avere la giustizia che sa di non meritare per conto suo, e sarà saziato. E allora che tipo di persona sarà? Beato i misericordiosi, perché otterranno misericordia da Dio. Una persona così sarà misericordioso verso gli altri, sarà paziente quando gli altri peccano, perché sarà tanto cosciente del proprio peccato. Questa persona è invitata di venire a Gesù. Venite a me, voi tutti che siete travagliati, aggravati. Venite. E Gesù dice in Giovanni 6, chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori. Allora, Gesù dice, dà un invito a chi? A quella persona travagliata e aggravata. Quella persona sarà accolta. Cosa deve fare quella persona? Abbiamo parlato di chi è. Ok, deve venite a me, deve andare a Cristo. Andare alla persona di Cristo, non alla religione che parla di Cristo. Non ha la dottrina, che sono le verità importantissime che Gesù ha dato, ma andare a Gesù. Si può essere uno studioso della Bibbia, bravo a rispondere a una domanda, e non conoscere Gesù o restare lontano da Lui. Si può praticare una vita moralmente corretta e impegnarsi a fare le cose giuste, evitare le cose sbagliate, dedicarsi alla famiglia, andare sempre in chiesa, pregare, leggere la Bibbia, evangelizzare, e non essere con Cristo. Andare a Cristo. Gesù, chi è questo Gesù? Per coloro che vanno da Lui, lo trovano mansueto ed umile di cuore. E per coloro che non vanno da Lui, lo trovano come colui che torna alla terra in un fuoco fiammeggiante, con la spada dalla bocca, che è la parola di giudizio, punirà tutti coloro che non ubbidiscono al Vangelo e tutti coloro che non conoscono il Vangelo. Gesù o è umile e mansueto o è terribile. Non è nulla di mezzo. Per chi va da Lui, travagliato, aggravato, umilmente, troverà Gesù umile e mansueto. Un grande salvatore dei peccatori, un grande buon pastore, ma chi non va da Gesù lo conoscerà come il terribile giudice da cui non c'è scampo. Ricordate in Apocalisse, mi pare che sia capitolo 9, quando le persone che non sono andate da Gesù chiedono alle montagne di cadergli addosso: cadeteci addosso per nasconderci dall'ira dell'agnello. Cercano di scappare da Gesù e non c'è scampo. E questo è terribile, ma forse in questa stanza ci sono delle persone che sanno di Gesù, ma non vanno a Gesù, e sanno della bontà di Gesù adesso, ma quel giorno di giudizio cercheranno di scappare da Gesù e non potranno scappare. E sarà terribile, e non ci sarà scampo in tutto l'universo. Quindi il giorno della salvezza è oggi. Andate a Gesù. Perché oggi, per coloro che vanno da Lui, travagliati e gravati, Gesù è mansueto ed umile di cuore, e accoglie con tenerezza, con perdono, con amore. Andate a Gesù. Ma per andare bisogna, per andare là devo fare che cosa per quanto riguarda qua? Per andare là cosa devo fare con qua? Devo lasciare qua. Devo lasciare dove sto. Per andare a Gesù devi lasciare quello che era il tuo tesoro. Devi lasciare quello che ti ritenevi importante, quello in cui speravi. Gesù parla di questo in Matteo 13. Se tornate al nostro brano, si va avanti una pagina, probabilmente o due, Matteo 13, 44. Di nuovo, il regno dei cieli, che vuol dire trovare Gesù, è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, scoperto, potremmo dire, nasconde. E per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. E ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di grande valore. Va, vende tutto ciò che ha e la compra. Andare a Gesù vuol dire abbandonare quello che era il tuo tesoro. Cosa dice Paolo a riguardo in Filippesi 3? Benché io avessi di confidare anche nella carne, se qualcuno pensa di aver di che confidare, io ne ho molti di più. Sono stato circondato, poi elenca perché. Ma le cose che mi erano guadagno, le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose. Ho perso, vuol dire ho abbandonato. Ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede in Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Per andare a Gesù bisogna abbandonare tutto quello che ritenevo importante. Cose che riteniamo importanti? Certo, certe persone, la carriera, lavoro, casa, ma certe persone, la bella figura, l'approvazione degli altri, come gli altri mi vedono. Ci aggrappiamo molto più. Quello che Paolo ha menzionato, c'entrava qualcosa di ricchezza o di materiale, o c'entrava come gli altri lo vedevano? Come uomo religioso, apposto per il suo merito, che tutti lo vedevano bene. Paolo non ha menzionato ricchezze, non ha menzionato case, o questo, ha menzionato di essere un bravissimo giudeo che tutti gli altri stimavano. Ha detto, io ho abbandonato quello per essere trovato in Cristo. Per andare a Gesù bisogna lasciare qualcosa. Nessuno va a Gesù senza lasciare qualcosa. Delle volte tante cose. Infatti tutto, si lascia tutto. Nulla può rimanere tesoro. Quando si va a Cristo si abbandona tutto. Si va, si trova questo tesoro nel campo e cosa si fa? Va a vendere tutto. Si trova la perla di grande prezzo e si lascia, si vende tutto per avere quella perla. Per andare a Gesù bisogna anche un aspetto di andare a Lui, seguire Lui. Questo richiede fede, vuol dire sperare in Cristo, anzi in quello in cui speravamo. Gesù disse ai Suoi discepoli, Matteo 16, se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Cioè, andare a Gesù vuol dire rinunciare, rinnegare se stesso, prendere la propria croce e seguire Gesù. Questo è andare a Cristo. Venire a Gesù non è un esercizio intellettuale. Non è un rito religioso. Non è smettere di fare certi peccati e iniziare a fare certe pratiche buone. Andare a Gesù vuol dire vedere in Gesù il tuo tesoro. La salvezza è vedere Gesù come tutto, vedere Gesù come tesoro, come vita. Non vedere Dio come chi mi dà una vita migliore per farmi non soffrire in inferno e mi protegge qua. Anzi, si entra nel regno di cielo tramite tanta sofferenza e persecuzione? Se vuoi evitare la persecuzione, non andare da Gesù. Se vuoi evitare sofferenze di un certo tipo, non andare da Gesù. Si va da Gesù perché si vede in Gesù tutto. Si vede la vita, si vede la salvezza. Allora, chi può andare? La persona travagliata o aggravata dal proprio peccato. Cosa deve fare? Deve andare a Gesù, lasciare quello che era il suo tesoro e seguire Gesù perché si fida di Gesù. E poi, quando arriva da Gesù, cosa deve fare? Prendete il mio giogo su di voi. Prendete il mio giogo. Che cosa è un giogo? Bambini, sapete cos'è un giogo? Un giogo è un pezzo di legno che si metteva sopra le spalle dei buoi o qualche volta un cavallo, un asino, per farlo tirare l'arato. Quindi è uno strumento che si chiudeva poi sotto, quindi bloccava la testa, e Gesù dice, mettete voi il mio giogo, volontariamente, pieghete il collo e mettete il giogo di Cristo. Vuol dire sottometterti a Cristo, accettare Lui come il tuo padrone, come il tuo Signore, come il tuo capo. Il giogo è uno strumento di sottomissione totale. Non è che Gesù ti dà un elenco di cose e tu dici, va bene, valuto, questo sì, questo sì, ah, questo qui no. Ma no, un giogo ti metti volontariamente di essere completamente, costantemente, totalmente sottomesso a Gesù. Lo accetti come il Signore della tua vita. È Lui che dice dove camminare, quando camminare, quanto peso tirare. È un atto volontario. La salvezza, in un certo senso, inizia quando uno riconosce di essere peccatore e si aggrappa a Gesù come Salvatore e Signore della sua vita. Piegando il collo per mettere il giogo, salvami tu. Non esiste salvezza dove non c'è giogo. C'è qualche versetto che dice quello? Esiste un versetto che dice non c'è salvezza se non c'è giogo. Gesù dice in Matteo 7, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, quindi non tutti quelli che mi chiamano Signore saranno salvati, perché se non entri nel regno dei cieli non sei salvato, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Luca 6, 46, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Perché mi chiamate il vostro Signore e non portate il mio giogo? Perché non sono il vostro Signore. Non esiste salvezza se vogliamo noi decidere in quali casi vogliamo ubbidire. Vuol dire che un credente non peccherà mai? No, Primo Giovanni è chiaro in quello. Ma la posizione di cuore è uno di ubbidienza totale, assoluto, in tutto. Cadiamo e per quello confessiamo. Però non è una questione che un credente può decidere quando ubbidire. Uno che ha quel concetto non è ancora salvato. Un vero credente mette il giogo di Cristo. Un vero credente cade nel peccato. Ma uno che pensa di poter decidere quando ubbidire e quando non ubbidire, non ha ancora messo il giogo di Cristo. Hai preso tu il giogo di Gesù Cristo? Sei andato a Lui per la salvezza mettendo il giogo dicendo salvami dal mio peccato. Certo metto il tuo giogo. Cosa vuol dire mettere il giogo di Cristo? Vuol dire no al peccato, sì a Cristo. No a lamentarsi. Perché se uno ha un giogo dice prendete voi il mio giogo, vuol dire guidami tu. E se tu mi guidi in quella via rocciosa, ripida, sei tu che dirigi, accetto. Se ti lamenti, stai accettando quello che Gesù ti ha dato? Se ti lamenti della tua situazione, delle sofferenze, delle prove che ti ha dato, non stai lasciando guidare, ti stai brontolando. Vuol dire sì ad accettare quello che Dio ti dà in bene e in male. Vuol dire sì a fare la sua volontà giorno per giorno. Vuol dire sì a vivere i rapporti della vita secondo i suoi insegnamenti. Portare il gioco riguarda non l'aspetto spirituale della vita, portare il gioco riguarda tutto. Come mi comporto in casa, come mi comporto nel mondo, come faccio i miei affari, come uso i soldi, il tempo, come mi comporto, come mi vesto, riguarda tutta la vita, perché Gesù è il Signore della vita. E poi chi va a Gesù non solo mette il suo gioco, ma deve imparate da me, richiede soprattutto cosa? Grande intelligenza? Diceva che Dio si rivela ai piccoli fanciulli, non ai savi intelligenti. Cosa serve per imparare da Gesù soprattutto? Sì, umiltà. Perché se io penso di già sapere, io non imparo. Se io presumo che i miei ragionamenti siano giusti, quanti di noi su 10 o su 100 abbiamo ragionamenti nostri venuti dalla vita prima della salvezza? Su 100, sicuramente almeno 100. Abbiamo ragionamenti, tutti, siamo pieni di ragionamenti, abbiamo ragionamenti su tutto. Imparati da me, ogni ragionamento lo metto davanti a Dio. Ma questo è veramente, abbiamo parlato in casa nell'ultima settimana di vari aspetti della vita. Vari aspetti della vita, ma cos'è questo? Cos'è veramente ubbidienza? Cos'è veramente una vedova? Cos'è veramente così? E abbiamo valutato, wow, è facile avere un concetto nostro che non viene da Dio. Allora, imparate da me, dal Signore dei Signori. Io sono la via, la verità e la vita. Imparate da me, vuol dire avere un cuore umile che presume, ascoltate, che presume che i miei ragionamenti sono sbagliati. Se io non so che il mio ragionamento viene dalla parola di Dio, devo presumere che sia sbagliato. È normale che quello che io ho sempre creduto, anche prima della salvezza, da quando è che le vie dell'uomo, i pensieri degli uomini sono uguali ai pensieri di Dio? Tutto quello che ho ereditato dovrei presumere che quasi sicuramente questo non sarà, che può capitare che capita che un principio è buono, ma io presumo che sia sbagliato finché non ho esaminato, piuttosto che presumere che sia giusto finché non è stato dimostrato il contrario. È giusto fare così? La risposta giusta è, sai, io non so cosa dice la parola di Dio su quello. Anziché, oh, certo è giusto, oh, no, non è giusto. La risposta di uno umile di cuore è, sai, non so cosa dice la parola di Dio su quello. Devo informarmi. Quella persona imparerà tantissimo da Gesù e eviterà una marea di sbagli. Allora, due persone, due credenti. Uno presume che quello che a lui sembra ragionevole abbia ragione finché non viene dimostrato il contrario. L'altro presume che se io non so dalla Bibbia, io presumo di aver capito molto sbagliato. Questi due, dopo 20 anni, non saranno minimamente paragonabili in quanto camminano in Cristo. Uno avrà imparato pochissimo, l'altro avrà imparato tantissimo. Perché uno, finché non viene dimostrato, mantiene come ha sempre pensato. L'altro è sempre in cerca di cosa dice la Bibbia su questo, cosa dice Dio su quello. Tu vuoi avere la mente di Cristo? Paolo dice, secondo Corinzi se non sbaglio, noi abbiamo la mente di Cristo. Vuoi avere la mente di Cristo? Imparate da Lui, con un cuore umile. Chiaramente richiede impegno. Se tu vuoi imparare da una persona, come si fa? Passando tempo con quella persona. Allora, l'unico modo di imparare da Cristo è di passare tempo con Lui. Tempo nella parola, tempo meditando sulle verità, lasciando che la parola di Cristo dimore, abiti abbondantemente in te e parlando l'uno con gli altri di queste verità. Venite a me, prendete su di voi il mio giogo, imparate da me. Finora abbiamo considerato questo invito da Gesù e cosa si fa accettando l'invito. Adesso vorrei considerare cose che uno riceve quando accoglie l'invito. Leggo ancora. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto di cuore ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Quando uno va a Gesù veramente, come qui Gesù spiega, quella persona troverà riposo per l'anima, troverà un giogo dolce e un peso leggero. Che cos'è riposo per l'anima? Che cos'è riposo per l'anima? È la cosa più meravigliosa da questo lato del cielo. Cioè c'è il velo della morte dove si passa da questo mondo alla presenza di Dio per chi è credente. Il riposo dell'anima è la cosa più meravigliosa. Una vita con pochi problemi non è una cosa così stupenda. Un'anima riposata è una cosa stupenda. Prima di tutto, riposo per l'anima è pieno perdono. È la verità di sapere di essere perdonato per i miei peccati. In Atti, versetti qui sono a volontà. Leggo, a Gesù, a Lui, rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Salmo 103. Quanto è lontano il Levante, sarebbe dove il sole si leva, est, dal ponente dove il sole si pone, ovest, tanto Egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Quando tu sai che le tue colpe sono veramente state allontanate da te, puoi avere riposo nell'anima. Romani 4, citando il Salmo, beati coloro le cui iniquità sono perdonate e cui peccati sono coperti. Beati l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Questo è dove si trova riposo per l'anima. Riposo per l'anima ti dà pace in ogni circostanza, perché c'è pace con Dio. Romani 5:1, giustificati dunque per fede, quindi venuti a Cristo per la giustificazione e avendo ricevuto questo, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Pace con Dio. Non più destinati all'ira. Non più cercando di non pensare alla morte, perché sappiamo o non vogliamo sapere quello che viene dopo, anzi. Invece, 1 Tessalonicesi 5:9, Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E allora, quando ho pace nel cuore, ho riposo per l'anima, posso pregare come il salmista in Salmo 131, o Eterno, mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri, non aspiro a cose troppo grandi o troppo alte per me. In verità l'anima mia è calma e tranquilla, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre. Così è tranquilla in me l'anima mia. Questo è riposo dell'anima. Dà una pace che sorpassa l'intelligenza. Non siate in ansietà per alcuna cosa, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e suppliche, con ringraziamento, e la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quindi, questo è cosa succede quando uno va a Gesù, mette il suo giogo, confida in Lui, abbandona quello che era il tesoro per trovare in Gesù il tesoro, trova riposo all'anima. Isaia 26, alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta, perché confida in te, una pace perfetta, totale, assoluta. Questo non è umana, è qualcosa dal cielo che si può avere sulla terra. Chi porta il giogo di Cristo ama Cristo perché riconosce in Cristo Salvatore e Signore. Allora può portare il suo giogo con gioia perché sa che tutto quello che succede, chi porta il giogo di Cristo ama Cristo, per forza. Perché portare il giogo di Cristo è un giogo dolce e leggero. E uno non porta il giogo di Cristo se non è venuto a Cristo vedendo in Cristo la salvezza. Perciò uno che porta il giogo di Cristo ama Cristo, perché vede Cristo come chi ha perdonato. E quando uno ama Cristo, ama Dio, sa che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. E quindi quando porti il giogo di Cristo c'è una pace, perché tu sai che tutte le cose nella tua vita cooperano al tuo bene. Prima di lasciare il brano voglio considerare com'è il giogo, perché noi pensiamo un giogo è una cosa brutta. Non è brutta. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Per capire cosa vuol dire un giogo dolce e un peso leggero, dobbiamo capire che ogni persona porta un giogo. Nessuno è libero da un giogo, tutti siamo nati con un giogo, il giogo del peccato. O tu sei sotto il giogo del tuo peccato, o sei sotto il giogo di Cristo, liberato dal giogo del tuo peccato. Abbiamo già letto, in verità vi dico, dice Gesù, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Chi non è sotto il giogo di Cristo è sotto il giogo del peccato, schiavo del suo peccato, anche se non si rende conto che è sotto questo giogo. Com'è il giogo del peccato? Come il gioco dell'egoismo, dell'orgoglio, del timore degli uomini e non di Dio? Come il gioco del peccato? È un gioco terribile? È un gioco pesante? È un gioco che porta alla morte eterna, respinto alla presenza di Dio? In Romani 8, la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E essere sotto la legge della morte. E quando uno prende il giogo di Cristo, viene liberato dal giogo del peccato. Romani 8:6 spiega che ognuno è controllato o dal peccato, qui chiamato la carne, oppure dallo Spirito, lo Spirito Santo. Vi leggo che serve il giogo di Cristo. Romani 8:6. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. Da che cosa è controllata la tua mente? Sotto che giogo stai camminando? Sotto il giogo del tuo peccato, della carne che produce la morte, o sotto il giogo di Cristo che produce vita e pace? E se uno è sotto il giogo del peccato, un peso duro e pesante, non può mai godere il frutto dello Spirito Santo, la gioia, la pace, l'amore, la benignità, la pazienza, l'autocontrollo. E se uno rimane sotto quel giogo, passerà l'eternità senza Dio. Quindi Gesù dice, venite a me, venite a me. Gesù invita ogni persona, in fin dei conti, ad umiliarsi, ad essere travagliato e aggravato. E se tu non sei travagliato e non sei aggravato per il tuo peccato, fai una cosa, prega Dio, Signore, mostrami la mia condizione. Ma può un ragazzino di 10 anni, può un ragazzino di 10 anni morire e andare all'inferno? È possibile? Mai la morte arriva uno a 10 anni? Eh sì. E se uno ha 10 anni, è già all'età di conoscenza, è già all'età di poter capire la differenza fra peccato e giusto. A 10 anni siamo già avanti. E uno che ha 8 o 10 o 12 anni, che che muore nel suo peccato senza avere il gioco di Cristo muore sotto il gioco del peccato. Chi deve correre a Cristo? Oltre trentenni? No. Tutti. Che vuol dire pregare il Signore? Non sono travagliato, non sono aggravato. Allora sono in pericolo? Cambio il mio cuore? Accogli l'invito di Gesù Cristo. Vai da Lui, corri da Lui e riceverai in Lui il perdono alla vita eterna e ti libererà del giogo del tuo peccato e ti metterà il suo giogo dolce, un giogo di amore, un giogo leggero. Non andare alla religione. Non è una questione di diventare più religioso. Non andare alle buone opere. Cerca di essere un padre migliore, una ragazza migliore, una madre migliore. Non è quello la salvezza. Non andare a una conoscenza intellettuale della Bibbia. Cerca di studiare di più. Rivolgiti a Cristo stesso. Vai da Gesù per il perdono. Vai da Gesù per imparare da Lui, guardando soprattutto Lui, il suo esempio. Ci vuole tutta la vita per imparare da Lui, perché c'è tanto da imparare. E troverai riposo per la tua anima. Ma se tu sei già credente, ti faccio delle domande importanti. Stai portando il giogo di Cristo con gioia? Stai sottomettendoti a Lui in ogni cosa? Stai sottoponendo i tuoi ragionamenti alle verità di Cristo? Stai ricordando che l'unico modo di stare vicino a Cristo è di essere come un piccolo fanciullo, ovvero di essere umile, camminare per fede, accettando quello che Dio ti dà, dove ti mette, dove ti dirige. Stai imparando da Cristo? Stai dedicandoti a questo? Certo, passando tempo nella parola, certo, parlando l'uno con l'altro, ma soprattutto avendo un cuore umile che vuole imparare e fissa gli occhi su Gesù stesso? Certo, è tanto importante conoscere sempre più la Bibbia, ma non è la stessa cosa che imparare da Cristo. Imparare da Cristo è vedere Cristo nella Bibbia e di trarre beneficio per diventare più come Cristo. Stai riposando in Cristo? Fiducioso della sua cura perfetta? Oppure stai cercando il tuo riposo altrove? Gesù dice, venite a me e vi darò riposo, riposo alle anime vostre. Stai cercando il tuo riposo in Cristo o stai cercando il tuo riposo in qualche situazione, qualche rapporto, qualche mancanza di problemi? Dove stai cercando riposo per l'anima? Esiste un luogo solo, in Cristo Gesù. Perché se tu sei in Cristo e cerchi riposo in Cristo e sei Cristo il tuo rifugio, ci saranno tempeste, ci saranno dolori, ci saranno attacchi, ci saranno delusioni, ma il cuore resterà in una pace perfetta se tu trovi il tuo riposo in Gesù Cristo. Allora voglio ringraziare Dio per un Salvatore pronto a raccogliere chiunque con cuore travagliato, aggravato, vada a Lui. Lui non caccerà fuori chiunque che vada a Lui. Vai a Cristo oggi e resta con Cristo per sempre e non sarai mai deluso. Preghiamo. O Signore, ti lodo perché tu, santo, 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 hai stabilito un modo di poter perdonare uomini peccatori come noi senza compromettere la tua santità, senza compromettere la tua giustizia. E hai fatto questo mandando Gesù Cristo come Salvatore. Oggi abbiamo sentito l'offerta di Gesù. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati. O Padre, o che ogni persona qui possa capire la necessità di andare a Gesù e di trovare riposo all'anima in Lui solo. Non è qualcosa solo per i grandi, serve a tutti. Padre, la morte arriverà a tutti e non sempre con preavviso. O che possiamo restare in Cristo. Per coloro che sono già in Cristo, quanto stoltamente delle volte ci comportiamo cercando di toglierci addosso il giogo, non cercando riposo in te, non imparando da te. Perdona la nostra stoltezza. Oh, che possiamo vedere in Cristo il grande Salvatore e anche il Signore. Oh, che possiamo ricordare che non c'è riposo per l'anima tranne in Gesù stesso. Oh, che possiamo rifugiarci in Lui e con gioia portare il suo giogo, sapendo di essere liberi dal giogo del peccato quando portiamo il suo. Mostraci più di Cristo. Ti ringrazio per Cristo. E nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.